Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
L'indispensabile, tutto l'indi di cui hai bisogno.
Bentrovati su Unica Radio da Luca Piras. Oggi siamo in collegamento telefonico con il cantautore e musicista Domenico Imperato. Ciao, benvenuto su Unica Radio.
Bentrovati e grazie a voi dell'invito.
Come stai?
Bene, bene, tutto bene. Siamo in un periodo bello, bello pieno adesso, intenso.
Esatto, perché il 2 febbraio è uscito Bella Vista, il tuo ultimo album. L'hai definito un cubo rosso che racchiude storie e umanità. Quindi ti chiedo, che senso ha questa frase in riferimento al disco? Perché è invitante questa frase per far ascoltare l'album.
Sì, parto dalla fine della frase, nel senso che il disco è un disco un po' corale, nel senso che c'è questo gruppo di personaggi, cioè si parla di vari personaggi. Infatti ci sono anche in questo disco, curiosamente, in questo gruppo di canzoni, vari nomi di persona: c'è Nino, Stefano, Adele, poi c'è il Nano che è un nomignolo, ci sono vari figuranti, personaggi, e quindi io le ho definite delle storie canzoni queste. E il cubo rosso è stata una specie di visione, appunto, è andato, un'immagine che ho avuto nel momento in cui ho dovuto anche un po' pensare all'abito grafico del disco, e c'è stata questa visione del cubo rosso. Io so che un cubo rosso quasi fosse, qualcuno ha detto un podio, anche se a me è un palco, anche a me piace più l'idea che fosse quasi un altare, per scrutare l'orizzonte, no? E quindi per rimanere un po' così a bella vista, come il titolo del disco. Quindi e poi questo disco è molto, mi sembra molto denso, come suono, come muro del suono, e quindi mi sembrava una massa di suoni e parole che forse un cubo potesse rappresentarla bene. E poi anche questo discorso del cubo, che è quasi un contenitore che tu vai ad aprire e saltano fuori tutto questo magma sonoro con le storie canzoni che fanno far parte del disco.
Sì, infatti io sono stato colpito da i nomi e le storie che hai voluto mettere nelle tue canzoni, e mi ha riportato alla mente ovviamente un tipo di canzone, che è quella della scuola cantautorale, ad esempio di De André o di Rino Gaetano, che ricorrevano spesso a nomi di persone per raccontare le loro storie, che erano poi le storie dei disadattati, di quelli emarginati, che è la canzone pop tradizionale degli ultimi anni un po' dimenticato, in che invece tu hai voluto riportare alla luce questa essenza.
Beh sì, io cerco di non cerco io faccio sì faccio canzone d'autore. La parola d'ordine anche a livello di produzione e arrangiamento col mio produttore, sai, magari lo diceva, questo pezzo un po' più moderno, un po' più jazz, questo pezzo un po' più rock, questo pezzo un po' di elettronica, però sempre con un calore, una velatura da cantautore, cantautorato, quindi tornava anche negli arrangiamenti magari lontani. E quindi la parola d'ordine è un po' cantautorato, boh, perché sì, perché secondo me c'è un solco tra il mondo pop e il mondo della canzone d'autore, ed è questo, forse questa cura sia nella parte musicale e soprattutto nella parte dei testi. Il cantautore deve parlare di storie quotidiane, deve essere un po' appunto un cantaustorie, più che legato al mondo pop, legato al mondo piuttosto popolare, no? Dove appunto c'erano queste storie anche di personaggi comuni, di eroi quotidiani, e anche storicamente il cantautore è una figura un po' contro, no? Quindi un occhio di riguardo soprattutto ai vinti, agli ultimi della società, che poi io ci riflettevo proprio nelle ultime settimane. Io ho un particolare amore per quelli che tu definisci disadattati, disagiati, cioè riflettevo anche magari ad alcune amicizie mie, sono tutti personaggi curiosi, miei amici. Ma e poi l'altro scatto che ho fatto nella riflessione è che in realtà questi ultimi, questi personaggi curiosi, se poi li vai a sono ultimi, sono disadattati, sono disagiati agli occhi dei più, della maggioranza, ma se poi li vai a conoscere bene personalmente, in realtà per me sono i primi, perché sono quelli poi più interessanti. Io ultimamente esco con un mio amico, negli ultimi 2 anni sono diventato molto amico di un ragazzo che fa il fabbro, però è un filosofo lui, perché lui ha letto, anche se non ha studiato filosofia, se parli con lui insomma hai altre vibrazioni e emozioni, magari parli con uno normale, vestito bene, però non disadattato agli occhi dei più, ma in realtà poi è vuoto dentro. Quindi mi interessa molto questo mondo.
Sì, mi fa pensare anche a una battuta che a volte si fa, cioè che lo scemo del villaggio è appunto uno degli ultimi, però tutti i villaggi ne vogliono uno, ne devono avere uno, perché comunque sono figure imprescindibili.
Esatto, sì, la normalità ti dice che, però poi in realtà è un'illusione ottica, in realtà nella minoranza è che c'è, questa è una cosa pure che diceva pure De André, nella minoranza è che c'è poi la sostanza, la qualità, la verità umana, la vai a trovare proprio lì.
Un'altra cosa del disco, passando alla parte più musicale, che a tratti sembra un disco indefinibile, però io la trovo un'accezione positiva a questo, perché confluiscono tanti generi, dal pop al rock al jazz alla world music, una contaminazione musicale che poi rende il disco ricco, ma anche unico, perché confluiscono talmente tanti cose, però cose in una maniera armonica sempre.
Sì, questa è una mia, credo, caratteristica, c'era già un po' nel primo disco e vorrei preservarla anche nei lavori successivi, nel senso che a me, io sono onnivoro musicalmente e sinceramente non, negli ultimi anni si è parlato molto della mia passione per il Brasile, che comunque è una scuola musicale che mi ha dato tanto, e tra l'altro anche all'interno della tradizione musicale, della scuola musicale brasiliana, ci sono una varietà di generi infinite e di possibilità infinite. Però a me piace il Brasile, ma piace anche il rock, piace il jazz, piace la musica popolare italiana, la musica etnica, la musica africana, mi piace molto l'elettronica, cioè io quando sento, io per me la musica è una vibrazione, quindi poi i generi, cioè io sento le vibrazioni delle percussioni, delle note, dell'armonia, della melodia, poi i testi, quindi i generi lasciano sono una tavolozza di colori infinita che puoi andare a gestire. A me piacciono vari strumenti. Non sono, cioè se metto un disco che suona dall'inizio alla fine uguale, a me non. Quindi questa io la prendo come, sì, è fatta di proposito, anche perché io sono così, piace passare da un pezzo all'altro, da un genere all'altro, da una chitarra classica a una chitarra elettrica. Quindi sì, mi fa piacere che l'hai notato e mi fa piacere che il disco suoni così, perché io mi piacciono i dischi che sono così.
Anche perché ovviamente tu non sei soltanto un cantautore, ma sei appunto un musicista, che è un'accezione che nel cantautorato non capita spesso, che un buon cantautore riesca pure a suonare in maniera molto buona uno strumento musicale. Infatti nel comunicato stampa che è arrivato nella nostra redazione, la biografia ti ha definito un uomo metà cantautore e metà chitarra. Che rapporto hai con questo strumento e quando hai imbracciato per la prima volta una chitarra nella tua vita?
Beh, io la prima chitarra me l'hanno regalata a 12 anni su mia richiesta, perché suonavo alle medie, si fa educazione musicale, c'era una maestra molto brava, che tra l'altro è stato un personaggio che ancora, perché poi il figlio è anche un grande musicista, che ha l'età mia, ci siamo pure, abbiamo anche suonato insieme, e lei è stata una delle prime che mi ha incoraggiato. Io suonavo il flauto, che tra tutti io adoro molti strumenti, forse quelli che un po' un pelino meno sento miei, anche forse per una questione fisica, sono proprio quegli strumenti a fiato con i quali non mi sono mai troppo cimentato. E questo flauto lo detestavo, il flauto dolce, e alla fine ho convinto mio padre a comprarmi una chitarra classica, e da lì è iniziato. La chitarra per me è stata ed è fondamentale, a volte mi fermo a pensare al fatto che questo, che poi è un oggetto, ma è uno strumento musicale praticamente. Io al momento sto passeggiando per casa mia e ho sott'occhio tre chitarre, cioè è una cosa ormai del mio, un prolungamento del mio corpo. Io è difficile che passo un giorno senza chitarra o che mi sposto senza, a volte quando non la porto dietro è proprio pure per staccare un attimo, però è una cosa ormai. Io senza chitarra sono, anche sul palco io non mi presento quasi mai senza chitarra, cioè mai, sono quasi spoglio. Ed è stata l'oggetto, lo strumento che mi ha trascinato dentro la musica, che poi, come dicevo, è un mondo più ampio. Adesso ultimamente sto studiando il piano, perché è uno strumento che mi piace molto, sono un po' le percussioni. Però quello che dicevi tu del cantautore che non suona, da un lato è vero, forse pensando all'ultima generazione, però poi se vai a vedere a fondo non è del tutto vero, perché Vinicio Capossela è un grandissimo musicista, è un grandissimo pianista, è una testa, oltre ad essere un poeta eccetera, è uno che il piano, quando io sono un chitarrista, però non sono un chitarrista solista, però sì, comunque sono, mi ritengo anche un musicista, ho suonato anche ho anche un'attività come musicista. E però pure, che ne so, pure Lucio Dalla era un grandissimo musicista, clarinettista, suonava il piano, conosceva la musica, cantante. Pino Daniele era un chitarrista della Madonna, oltre ad essere un cantautore. Quindi poi bisogna fare un po' attenzione, anche Paolo Conte è uno che la musica la musica è una cosa importante per il cantautore, poi c'è l'altra parte anche della poesia, del testo, quindi...
Sì, è che soltanto per l'immagine più pubblica vengono più ricordati questi personaggi, appunto, per le parole e non per la parte
più
musicale,
però
purtroppo.
C'è questo, e si sente quando, secondo me, quando dietro c'è... cioè non è un caso che i nomi che ho fatto sono tutti nomi importanti, c'è un cioè le cose che ha scritto Capossela, oltre il lavoro un bellissimo dei testi che è andato a cercare, però dietro si sente anche questa ricerca sonora, musicale profonda.
Eh sì, perché comunque sono imprescindibili nella forma canzone, esatto. Anche la ricerca musicale del dettaglio, esatto. Perché stiamo parlando di autori che hanno fatto della cura del dettaglio, sia della parola che della musica, una grande arte praticamente.
Sì.
Un'altra cosa che, per tornare al disco, l'ha arricchito, è la presenza di Erika Mu nel brano Al matrimonio dei nostri due amici. Com'è nata questa collaborazione con Erika?
Ma in realtà è nata del tutto in modo naturale, perché Francesco Arcuri, che è il produttore artistico insieme a me del disco, ha avuto l'idea dell'intervento femminile, quindi bisognava trovare una voce. Lui in un primo momento voleva far cantare una sconosciuta, abbiamo anche fatto delle prove, però poi ho pensato a Erika Mo. E in quel periodo anche adesso Erika, cioè la violoncellista che suona con me, Flavia Massimo, ha iniziato a suonare anche con Erika, quindi adesso al momento suona sia con me che con lei. E niente, io sono andato a sentire Erika perché suonava a Pescara, nella mia città, e mi è piaciuto molto il concerto e mi sono un po' deciso a fargli questa proposta, e le ho semplicemente chiesto se ci siamo conosciuti dopo il concerto, c'era anche questa amicizia in comune. Le ho proposto di cantare il brano, le ho parlato che stavo facendo il disco, gli ho detto che insomma l'avrebbe potuto, lo poteva ascoltare, gliel'avrei mandato, e poi stava a lei decidere in tranquillità. E lei ha ascoltato il brano, le è piaciuto e ha deciso di cantarlo. E devo dire che sono veramente felice perché ha cantato benissimo, secondo me è stata una scelta azzeccatissima, ha arricchito molto il pezzo, a mio avviso.
Sì, sì, anche secondo me, perché Erika è veramente molto molto brava, anzi la salutiamo, sì, visto che è stata anche lei ospite da noi su Unica Radio. Ora stai preparando un tour per portare un po' in giro questo nuovo disco?
Sì, adesso iniziamo proprio sabato dall'Auditorium dell'Aquila per Paesaggi Sonori con la prima data del Bella Vista Tour 2018 e poi ci facciamo il 17 sempre febbraio a Pescara nella mia città, una seconda data, e il primo marzo saremo a Roma a Nacosetta, che è un locale molto importante a Roma per la musica d'autore, la musica di qualità. Sono miei amici e sarà una bella festa, perché ho presentato il primo disco e adesso torno finalmente col nuovo disco. E poi adesso mi stavano scrivendo, stiamo capendo, ci sono già delle date a marzo-aprile e stiamo definendo il calendario.
Quindi restiamo in aggiornamento, magari ci aggiorni tramite la tua pagina Facebook. Noi ovviamente ti aspettiamo, sì, pure in Sardegna, a Cagliari, per un tuo concerto.
Sì.
Quindi ti aspettiamo anche da noi, ti faccio l'in bocca al lupo per tutto e grazie per essere stato con noi.
E di che, grazie a voi e nanne dumeo a sicutera non torna mai.
Bravissimo. Ciao.
Un abbraccio a voi, grazie.
L'indispensabile, tutto l'indi di cui hai bisogno.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.